Il primo dato, come sempre quando bisogna fare un discorso da giuristi, sono le norme. E allora voi dovete partire da questa constatazione, che la norma sul procedimento legislativo è un comma dell'articolo 72. Poi il resto dell'articolo 72 riguarda alcune specifiche, alcune garanzie, ma tutto ciò che riguarda la deliberazione sta nell'articolo 72, primo comma. Mentre l'articolo 71 riguarda l'iniziativa legislativa e l'articolo 73 riguarda la promulgazione. 73 e 74 riguarda la promulgazione. Vedete che la stessa Costituzione segue questo diagramma. Articolo 71, iniziativa, 62, deliberazione, 73, promulgazione. 74 riguarda anche la promulgazione e 75 comincia a parlare del referendum abrogativo, cioè degli atti con forza di legge. 75, 76, 77, 78 sono gli atti con forza di legge, cioè gli atti equiparati alla legge. E quindi io sto seguendo spontaneamente lo stesso ordine che segue la Costituzione, perché questo è un ordine logico. Ma è interessante notare che l'intera fase deliberativa, l'intero gioco cioè che si svolge di fronte alle Camere, è disciplinato da un unico comma dell'articolo 72 che dice: ogni disegno di legge presentato in una Camera è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Punto. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Finito. Finito perché tutto il resto della disciplina è inviato al regolamento della Camera. È rinviato al regolamento della Camera, cioè è data autonomia alle due Camere di regolare lo svolgimento delle proprie attività. Principio di autonomia regolamentare delle Camere. Questo, vedrete, è una caratteristica della nostra Costituzione, non solo della nostra Costituzione, e cioè di avere la saggezza di limitare al minimo le regole che imbastiscono i rapporti politici. Tutto quello che riguarda non soltanto la forma il procedimento di formazione delle leggi, ma quello che riguarda la forma di governo, cioè i rapporti tra Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, è ridotto a pochissime regole, pochissime precise. Questo è frutto di grande saggezza, perché è frutto della consapevolezza che alla politica non si può mettere i vestiti cuciti pensando di imbrigliarla, perché la politica ha una sua continua evoluzione. L'importante è mettere dei paletti, cioè mettere dei limiti oltre i quali la politica non può espandersi. E i costituenti del 48 hanno avuto la consapevolezza di questo e hanno mirato a mettere soltanto alcuni capisaldi, alcuni paletti, alcuni limiti oltre i quali non si può andare. Ora, che le leggi le facciano le due Camere è il principio stabilito dalla Costituzione. Articolo 70, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Non si dice che le due Camere devono svolgere entrambe le stesse funzioni. Si dice però che in entrambe le Camere, dove ogni disegno di legge è presentato nella Camera, è istruito da una commissione. Basta. Non si dice altro. Il resto è autonomia del regolamento delle Camere. La riforma che invece abbiamo fortunatamente bocciato nel referendum di quest'anno scriveva sul procedimento legislativo pagine e pagine enorme, assolutamente comprensibile, alcune anche tagliate perché erano si venderà gli incroci, ma con l'idea che tutto questo dovesse essere una disciplina rigidita. E questo naturalmente era esattamente il punto di vista contrario da quello che hanno assunto i nostri costituenti, i quali, sapendo fare le cose, hanno detto: noi mettiamo i limiti necessari e basta, il resto è evoluzione della politica. Evoluzione della politica non regolata, ma basata su un atto che è il regolamento parlamentare. Il regolamento parlamentare, che è un atto di autonomia delle Camere, per cui entrambe le Camere, Camera e Senato, si dotano di un regolamento, e questo regolamento è adottato a maggioranza assoluta, per cui deve essere fatto con una certa maggioranza, ed è modificabile quando le Camere vogliono. Modificabile, ma non derogabile. Nel senso che le Camere pongono le loro regole, ma poi queste regole devono osservarle. E qui si crea il vero problema, come vedremo. Cioè le Camere, essendo dei corpi politici, tendono a considerare il loro regolamento disponibile. Ossia, con l'accordo di tutti i gruppi si può anche derogare al regolamento. Viene a meno il principio di legalità nei lavori delle Camere. E questo è un momento di caduta, di tensione del sistema. Però l'impostazione è questa. Allora è nei regolamenti delle Camere che noi dobbiamo andare a cercare le regole che organizzano i lavori della Camera stessa e quindi il procedimento legislativo. A partire dalla costituzione delle commissioni. La Costituzione dice ogni progetto di legge deve essere esaminato da una commissione. E poi dice da una commissione e poi dalla Camera stessa. Basta. Ma le commissioni che cosa sono? Ma che cosa sorgono? Come si organizzano? Questo è disciplinato dal regolamento di ciascuna Camera. Se noi prendiamo per esempio il regolamento della Camera dei Deputati, ci dice ciascun gruppo parlamentare, subito dopo la Costituzione, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendo in numero uguale in ciascuna commissione e dandone comunicazione immediata al segretario generale della Camera. Vedete, l'iniziativa dei gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari sono le organizzazioni dei partiti politici. Se qualcuno ha seguito l'inizio di questa legislatura, inizio particolarmente tormentato di questa legislatura, avrà visto che sulla costituzione dei gruppi parlamentari si sono svolte delle scelte politiche. Per esempio, se l'Ulivo si organizzasse come un unico gruppo parlamentare, unendo Margherita, DS e altri gruppi, è stata una scelta politica di notevole importanza, di strategia, anche perché così diventa il gruppo parlamentare più numeroso. Allora, i gruppi parlamentari sono una spontanea organizzazione dei partiti. Basta che abbiano un certo numero di deputati o di senatori, si possono costituire come gruppo autonomo. Una volta che si sono costituiti come gruppo autonomo, spontaneamente, con il proprio presidente, diventano in qualche modo istituzione, ed è l'unico modo con cui i partiti d'Italia diventano istituzioni. Perché, come vi dicevo tempo fa, i partiti d'Italia non sono istituzioni, sono organizzazioni private, sono associazioni non riconosciute. Dite? E diventano istituzioni soltanto nel momento in cui si istituiscono come gruppi parlamentari e danno di conseguenza un volto istituzionale, hanno un ufficio, un presidente, una capo di stato, una parvenza di istituzioni. Ed è il singolo gruppo parlamentare a designare i propri rappresentanti nelle varie commissioni. Le commissioni sono previste a loro volta dal regolamento della Camera. Per esempio, l'articolo 22 del regolamento della Camera dei Deputati ci dice che commissioni permanenti sono le seguenti: affari costituzionali, giustizia, affari esteri comunitari, difesa, bilancio, tesoro e programmazione, finanze, cultura, scienza e istruzione, ambiente, territorio e lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, attività produttiva, commercio e turismo, lavoro pubblico e privato, affari sociali, agricoltura, politiche dell'Unione Europea. Sono 14 commissioni permanenti in cui si distribuiscono tutti i deputati. Tutti i deputati fanno parte di almeno di una commissione e si distribuiscono in queste 14 commissioni permanenti. E vedete dal titolo di queste commissioni che più o meno si rispecchia l'andamento dei ministeri. Così come il governo si struttura in corpi particolari, specializzati per materie, che sono i ministri e i ministeri, il Parlamento si struttura per corpi specializzati per materie, che sono le commissioni. E c'è una certa corrispondenza, c'è una commissione giustizia e un ministro della giustizia, il nobile Mastella. C'è una commissione, che so io, per le politiche dell'Unione Europea, e un ministro, anzi una ministra per le politiche comunitarie, la Bonino, e così via. Questo vedremo essere una forza e una debolezza del sistema. Allora, la Costituzione ci dice l'iniziativa legislativa appartiene ai soggetti che abbiamo visto ieri, si svolge con la presentazione di un disegno di legge alla Camera, la Camera lo deve assegnare a una commissione che riferisce. E questo lavoro è un lavoro che viene fatto dall'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza svolge un ruolo di enorme importanza, perché svolge il ruolo di programmazione dei lavori. Cioè quello che è l'iter di un processo di legge è deciso dall'Ufficio di Presidenza. Noi dobbiamo aprire questa scatola adesso e vedere come si svolge il procedimento legislativo. E la prima cosa che vediamo è che l'Ufficio di Presidenza, insieme con la conferenza dei capigruppo, per cui con la riunione dei presidenti dei gruppi parlamentari, ha il compito di dare programmazione al lavoro del Parlamento. E la programmazione si svolge tramite tre atti. Il programma dei lavori, che è su logica 2-3 mesi. In sostanza si dice che cosa farà il Parlamento e le commissioni come attività legislativa tra quei periodi di 2-3 mesi. Comincio a dire quali sono gli oggetti trattati. Qui ovviamente in queste fasi interviene anche il governo dicendo la sua. Poi c'è un calendario dei lavori che ha una logica 3 settimane. 3 settimane è uguale a un mese. Nei lavori parlamentari 3 settimane è uguale a un mese, perché una settimana al mese è riservata l'attività che i deputati fanno nel loro collegio. Sono dei rappresentanti e non è che partono per Roma e tornano dopo 5 anni. Ogni mese tornano e passano una settimana all'interno del proprio collegio. E poi c'è l'ordine del giorno. Ogni riunione ha un suo ordine del giorno e quando la riunione cessa il Presidente comunica l'ordine del giorno alla riunione successiva. Tra questi tre strumenti ci dovrebbe essere coerenza. E la coerenza si impermea essenzialmente sulla funzione del calendario, il quale fissa anche i tempi. Attenzione, questa è una cosa importante, cioè quando un progetto di legge arriva in commissione o arriva in aula, gli si indicano anche i tempi di discussione. Capite? È un progetto di legge che entra in aula e si dice avrà come discussione sedute martedì, mercoledì, giovedì sera alle ore tardi si chiude con la votazione. È una programmazione dei tempi a disposizione per discutere il progetto di legge, dando data certa, tempo certo ai lavori. Questa è un'innovazione degli ultimi diciamo, degli ultimi 10 anni progressivamente sviluppatosi, proprio per evitare che ci sia una imprevedibilità dei tempi del disegno di legge. È un meccanismo ormai posto sotto regolazione, come i meccanismi di tagliola, nel senso che arrivato nel momento previsto, alle ore 18 di giovedì, il Presidente fa scendere la tagliola, chiude la discussione e mette in votazione, perché deve essere garantito il tempo certo. Vedete che qui si svolge una grave tensione, una oggi inevitabile tensione tra l'esigenza dei tempi certi e l'esigenza del dibattito. Tutto questo meccanismo del Parlamento, come ripeterò mille volte, questa teorica, questa ideologia del sistema rappresentativo e parlamentare, questo valore che si dà al procedimento legislativo, che si riflette poi sulla posizione gerarchica della legge, questa esaltazione dei lavori parlamentari dipende unicamente da una cosa, e cioè che il Parlamento si chiama così perché si parla. Il Parlamento ha un valore perché è la zona, il centro, l'istituzione in cui si svolge la dialettica maggioranza-opposizione. E questa dialettica si svolge tramite il dibattito. E questo dibattito ha valore perché è pubblico. C'è la televisione, c'è qualche radio che trasmette in diretta, che è fallo, e la stampa ne produce il senso e così via. E questo è nella nostra costruzione della filosofia politica, della nostra ideologia, il senso della democrazia, quello che si chiama democrazia deliberativa, democrazia che discute, non si basa semplicemente sulla decisione del capo. Per cui la decisione del capo può essere veloce perché il capo dice oggi mi garba così, ho deciso, e ci mette 5 secondi. La democrazia ha una sua lentezza che è però il suo valore, perché passa tramite il dibattito. E allora dire alla democrazia, io stabilisco che il dibattito finisce alle ore 18 di giovedì, è in qualche modo mettere dei limiti anche alla sua logica. E questi limiti possono essere anche soffocanti, perché per esempio impediscono di esprimere tutte le opinioni, eccetera, però danno quel tanto di efficienza che è necessario, perché se no il meccanismo sarà anche democratico, ma non si chiude mai. E questa è una cosa che un sistema non può permettersi. C'è la tensione, e questa tensione poi dà luogo anche a una serie di scarrocciamenti molto vistosi e molto pericolosi, che fanno del Presidente della Camera e del Senato poi un'autorità pesante. Non a caso, da quando esiste un sistema bipolare in Italia, cioè dal 1994, i presidenti della Camera sono la prima occasione di scontro maggioranza-opposizione. Sono dei ruoli estremamente delicati che sono cambiati nel 94 completamente. Infatti l'impatto del nuovo sistema politico ha creato proprio una tensione e la necessità di cambiare. La prima nomina dei presidenti del 94, me la ricordo benissimo perché l'ho seguita in diretta dalla radiolina mentre cercavo funghi in un bosco sotto la pioggia. Quello è matto? È interessante. Sulla questione di chi fosse il presidente della Camera, che fu scelta da Piretti, per cui schieramento di centrodestra, ma Lega, si è svolto uno scontro fondamentale, storico, che pochi hanno capito, anche della stampa, perché pochi sapevano cosa fossero i presidenti delle Camere. Nella sistema politico precedente, il Presidente della Camera erano stati scelti con questa logica. Il Presidente del Senato rappresenta il partito di maggioranza della Sinistra, cioè della Democrazia Cristiana, anche perché il suo ruolo, lo vedremo, è quello di supplire il Presidente della Repubblica nel caso in cui il Presidente della Repubblica è conferito. Per cui c'è una certa continuità tra la maggioranza politica e il ruolo del Presidente del Senato. Il Presidente della Camera, invece, dal 1970, veniva assegnato al partito più grosso dell'opposizione, cioè il Partito Comunista. E i due presidenti, di conseguenza, rappresentavano l'intero arco delle forze politiche, la maggioranza e l'opposizione. E venivano scelti sempre con voto bipartisan, cioè con una grande maggioranza, perché questo garantiva alla maggioranza dell'opposizione che queste due figure non fossero figure di primissimo piano nella battaglia politica, ma fossero figure di una certa autorevolezza. La Milveiotti, per esempio, no? È stato per anni un presidente della Camera in carico al Partito Comunista, oppure dall'altra parte figure come Fanfani, cioè persone ormai un po' fuori dal circuito della politica governativa, persone che non avevano avuto incarichi governativi da un po' di tempo. E allora in questi due soggetti che venivano individuati con questa logica costituivano quasi un momento di raffreddamento dello scontro maggioranza-opposizione, autorità quasi fuori dai partiti, quasi più simili al Presidente della Repubblica che a segretari dei partiti. E allora tutta una serie di funzioni pubbliche sono state assegnate a questi due consoli, a questi due presidenti. Per esempio, chi sceglieva i membri dell'autorità garante per la concorrenza? Oppure dell'autorità garante della televisione, oppure della stessa Rai TV, i presidenti delle Camere d'accordo tra di loro. E così i presidenti delle Camere svolgevano una serie di funzioni che erano quelle funzioni neutre, quelle funzioni di nomina, per esempio, di autorità neutre, autorità di controllo. Essendo uno della maggioranza e uno dell'opposizione, ma entrambi fuori dei giochi, garantivano un certo accordo di partito. Quando l'elezione, dopo l'elezione del 94, vinse per la prima volta il centrodestra, sulla nomina dei presidenti si svolse ovviamente una battaglia, perché la parte che perse le elezioni, che allora non era proprio un centro-sinistra, ma neanche una coalizione, disse per tradizione spetta a noi designare i presidenti della Camera. E invece la maggioranza giustamente disse no, è una prerogativa della maggioranza, perché nel nuovo sistema bipolare i presidenti delle Camere non sono più autorità neutre, troppo di virgolette, ma tendenzialmente neutre, sono la longa manus della maggioranza, cioè sono l'organo parlamentare che garantisce alla maggioranza di poter governare con efficienza. E questo, da un certo punto di vista, aveva la sua coerenza. Diventava una cosa di enorme significato quando pensate che il Presidente del Consiglio dei Ministri era Berlusconi e i due Presidenti delle Camere avrebbero nominato chi? L'autorità antitrust, l'autorità per la televisione e il Consiglio di amministrazione della RAI. E allora voi capite che su questo ruolo del Presidente della Camera, che cambia ma mantiene i poteri di nomina delle autorità di controllo sul governo, una cosa scoppiava. E la battaglia fatta sul nome del Presidente della Camera è stata una battaglia proprio rivolta a questo problema. E il fatto che poi l'abbia affrontato la Lega è stato in qualche modo dare una voce di dissenso a quello che sono diventato un blocco di potere assolutamente coeso, perché sono stato fatto nominare il Presidente del Consiglio, proprietario della televisione privata e i due Presidenti delle Camere che avrebbero poi deciso neutralmente cosa fare la televisione pubblica, voi capite che avremmo avuto un blocco assolutamente ingestibile. Però da allora il principio è rimasto e adesso sempre i presidenti delle Camere sono nominati dalla maggioranza e sono ufficialmente delle longa manus della maggioranza. Anche se dicono di no. Mi ricordo Casini quando fu appena nominato fece un gesto che io come laico e anticlericale molto apprezzare, e cioè andò a Bologna, dove io abito, a ringraziare la Madonna di San Luca, credo che avesse fatto un discorso sulla Costituzione, qualcosa del genere, e intervistato appena uscito dalla chiesa, disse mi dispiace, ma il Presidente della Camera non rilascia interviste perché non è un soggetto politico. Come dire, la Madonna l'esercizio della nostra vita splendida, che come poi abbiamo visto ha difeso con un miliardo di interviste, con prese di posizioni sulle questioni politiche e governando la Camera all'assoluto servizio della sua maggioranza, all'assoluto servizio della sua maggioranza, perché per Casini è stata una pedina fondamentale del governo, scassinando anche i regolamenti parlamentari, ma anche due presidenti adesso, perché Dotti, che non sembra essere di per sé votato la neutralità, e Marini, che come democristiano lo è anche lui il vestito della Madonna, e anche loro si presentano come autorità neutre. Ma è ovvio che si devono comportare come spicco della maggioranza, perché devono garantire al governo di avere efficienza nella macchina parlamentare. Efficienza nel regolamento, mentre spesso l'efficienza è stata fatta contro il regolamento. Il Orlando lo fece col governo della maggioranza centro-sinistra la penultima legislatura, Pera e Cardini, il nome va in programma, lo fecero nella passata legislatura, Bertinotti e Marini probabilmente lo faranno in questa legislatura, e il voto sulla finanziaria è da questo punto di vista indicativo. Perché insisto su questo punto? Perché io, primo, perché secondo me come giovani giuristi in erba dovresti cominciare ad avere una cultura maggiore di quella dei giornalisti che attendo capiscono di calcio, ma di politica istituzionale non capiscono nulla, e quindi seguire le vicende politiche istituzionali con degli occhi da giurista, cioè capendo delle finestre. Si giocano delle battaglie che non sono solo le battaglie da macelleria politica, voto sì, voto con no, ma ci sono delle battaglie anche sulla gestione delle regole di queste battaglie. E lì i giuristi hanno da dire. Tanto è vero che Camera e Senato sono pieni di fiori di funzionari, ottimi costituzionalisti, brava gente, che ha il compito di interpretare e dire quali sono le regole. Però il principio dell'autonomia politica fa sì che il Presidente della Camera spesso deroghi alle regole fissate. Allora, sulla programmazione del lavoro, voi vedete che noi abbiamo un meccanismo che, dovrebbe garantire programmi e calendari, dovrebbero essere adottati dalla conferenza dei presidenti a una maggioranza dei tre quarti, 75% dei voti disponibili. Se non si raggiunge questa maggioranza, decide il Presidente. E voi vedete che i Presidenti cominciano ad avere un peso. E si discute in conferenza, si discute il programma dei lavori e il calendario dei lavori, che vuol dire che se si raggiunge lì un'intesa, automaticamente questa intesa è a garanzia anche degli spazi dell'ignoranza. Le regole sono sempre a garanzia dell'ignoranza. La maggioranza c'è dalla maggioranza. Tutte le regole, tutte le procedure garantiscono l'ignoranza. Allora dire che il calendario e il programma sono adottati a maggioranza di tre quarti significa che vengono garantiti gli spazi della minoranza. La minoranza può avere lo spazio per discutere i progetti di legge del governo a cui intendono opporsi, ma anche lo spazio per porre i propri oggetti, le proprie proposte di legge. E da questa larga maggioranza sul programma calendario deriva una garanzia di spazio, di possibilità di discutere, di visibilità, come lo dicono gli ultimi giornalisti, anche delle forze di minoranza. Però se non si raggiunge la maggioranza dei tre quarti, e se quindi maggioranza e opposizione non si mettono d'accordo, scatta la decisione autonoma del Presidente, è lui che fissa il programma. È lui che fissa il calendario e ovviamente lui che fissa l'ordine del giorno. Vedete l'importanza del ruolo del Presidente, e perché sulla scelta del Presidente non c'è più una discussione pacata, ma una durissima battaglia politica. Diventa una delle azioni decisive della legislatura. Dice la Costituzione, dice il regolamento parlamentare, che quando inizia il procedimento legislativo con l'assegnazione della Commissione, la Commissione ha 2 mesi di tempo per riferire. Ossia il lavoro che si svolge in Commissione nel procedimento ordinario è già fissato come tempi di garanzia. Cosa sto facendo? Siamo qui, discussione in commissione, discussione in aula. la Commissione ha garantiti in via ordinaria 2 mesi di tempo per fare i suoi lavori. Se la legge è dichiarata urgente, i tempi diventano 1 mese. Se si tratta di conversione del decreto legge, di cui parleremo la prossima settimana, i tempi sono 15 giorni e sono tempi di garanzia della Commissione, tempi in cui la Commissione svolge le 3 letture a cui vi accennavo ieri. Prima lettura, esame della linea generale con la possibilità di finire là la discussione perché non si va avanti. Seconda lettura molto più lunga, discussione e votazione articolo per articolo con tutti gli emendamenti. Terza lettura molto più breve, dichiarazione dei voti dei gruppi parlamentari e voto sull'intera legge. Per cui abbiamo base 100, la votazione finale, oltre via la terza lettura, oltre via il 2% del tempo, la prima lettura può portare via, diciamo, 10% del tempo, il resto è la seconda lettura. Non è anche ovvio. Proposta di legge sulla protezione del coniglio orfano. Inizia la discussione, il capogruppo del primo partito dice a me del coniglio orfano non ne frega niente, il secondo dice no, il coniglio orfano, voi non capite, già. Quanto può durare questa discussione? Dura un certo tempo sulle linee generali. È importante la protezione del coniglio orfano o è meglio farlo con i funghi? Alla fine si vota, o si può votare, non è detto che si voti, e casomai si dice vabbè, andiamo avanti. A questo punto bisogna fare discussione articolo per articolo e ciascuno fa il suo emendamento. Perché non solo il coniglio e non anche il deposito? È un primo emendamento. E il secondo emendamento è perché sono orfano e non anche invece vitello? Il problema del coniglio vitello, voi capite che avendo una certa mai conigli di una certa abilità, la vitellaggine può portare dei problemi, allora bisogna proteggere. E qui sono tutti gli emendamenti che vengono adottati. E qui ci può essere una discussione che non ha un tempo certo. E infatti qui di solito casca la tagliola del tempo. Una volta scaccata la tagliola, poi esaurita la discussione, c'è solo da dire, beh, alla fine questa legge la proviamo o la proviamo? Dichiarazione di voto e voto. Fine. Per cui una cosa che si esaurisce molto rapidamente. Dopodiché inizia l'aula. In aula si svolgono esattamente le stesse 3 fasi con gli stessi tempi. Dove il vero lavoro dell'aula poi finisce con essere la seconda fase, naturalmente, discussione articolo per articolo. La commissione vota un testo e poi nomina e legge dei commissari, referenti, dei relatori in aula. Può essere uno, ma di solito sono più di uno, quantomeno uno per la maggioranza e uno per l'opposizione. Per cui l'aula, come prima cosa, si sente i relatori dire che cosa pensano del progetto di legge, che cosa ha fatto la commissione, perché la commissione ha proposto quegli emendamenti. A questo punto l'aula può anche dire, sapete cosa mi interessa a me del coniglio orfano, non ne frega niente, per cui non andiamo avanti in discussione articolo per articolo, oppure apre la parte della discussione articolo per articolo. Discussione e votazione degli emendamenti. E qui c'è tutta una regolamentazione che trovate scritta nei regolamenti parlamentari, che trovate nel sito www.camera.it oppure www.senato.it, e perché la discussione e la votazione degli emendamenti è una cosa molto difficile, è molto complicata. Che emendamento si vota prima e che emendamento si vota dopo? Chiunque di voi abbia avuto un minimo di esperienza di democrazia assembleare, se mai l'avete avuta, io sono stato nel 68 all'università, diverse settimane in questi giorni, l'ordine di discussione degli emendamenti è fondamentale. Dipingiamo le sedi di rosso, emendamento, proporrei che fossero eliminate le sedie. Quale si discute prima? Il colore della sedia oppure l'eliminazione della sedia? È chiaro che si discute prima l'eliminazione della sedia, perché ci sono emendamenti generali che nell'ordine logico vengono prima di decidere se si dipinge di rosso o di verde, si decide se ci sono ancora le sedie oppure no. E voi capite che questo è un gioco che orienta le forze politiche. Sulla discussione degli emendamenti si svolge la battaglia politica. Se un partito vuole fare l'ostruzionismo, quello che si chiama il filibustering, lo può fare in questa fase. Basta che si comincino a proporre 100.000 emendamenti. Propongo che la legge si applichi soltanto con conigli con almeno 100.000 peli. Emendamento. No, 999. È ogni emendamento uno in meno. Questo è un modo per bloccare la discussione della legge. Ma ha le sue soluzioni se uno porta degli emendamenti che sono più generali e che di conseguenza tolgono tutti gli emendamenti particolari. E su questo gioca il governo. Il governo e il Parlamento c'è sempre, non in commissione necessariamente, ma in aula c'è sempre. Sotto i banchi del Presidente ci sono i banchi del governo. Quelli vuoti sono i banchi del governo. Di solito sono vuoti anche da parte dei banchi dall'altra parte perché la gente sta facendo altre cose. Però, insomma, tendenzialmente nel governo c'è sempre un ministro che segue i lavori perché deve seguire proprio questa questione degli emendamenti. E se la discussione diventa discussione infinita, il Presidente della Camera ha la possibilità di fissare i tempi e quindi fa cadere la tagliola. Il Presidente della Camera, quando fa il calendario e fissa i tempi, dice il partito tra dettagli ha 15 minuti, perché è più grosso, il partito più piccolo ha un minuto e mezzo. E questa è la programmazione dei tempi. E fa rispettare i tempi serve a questo. Però quando ci sono i tentativi di presentare emendamenti su emendamenti, l'altro strumento ce l'ha il governo. Il governo può mettere la questione di fiducia. Lo può fare in aula e non in commissione. Quando il governo mette la questione di fiducia, la delibera su cui lui si mette la questione di fiducia si vota per prima. Perché? Perché a questo punto scattano le regole proprie delle mozioni di sfiducia, cioè voto palese e appello nominale. Mentre il Parlamento di solito vota sempre con il sistema elettronico, da cui la tecnica dei pianisti, le televisioni non se la riprendono, no? Cioè quello che va al bar, lascia inserita la sua tessera e l'amico del banco vicino suona il suo pianoforte, il tecnico pianisti, questo, se vota lui. Due volte, lo c'è, però che lo vicino. E poi anche tu davanti. L'uso sofisticato del pedale nell'arte del pianismo è fondamentale. Invece, quando il governo pone la fiducia, scatta l'obbligo del voto uninominale. Cioè si comincia da A e si finisce da Z, ogni deputato viene chiamato e dichiara ad alta voce che cosa vota. Perché? Perché se il governo perde la votazione, deve dimettersi, è come se il Parlamento gli avesse fiduciato. Notate che in Italia nessuno è mai stato battuto da un voto di fiducia, da una mozione di fiducia. Solo Prodi riuscì ad andare sotto su una questione di fiducia. Perché il suo degno consulente Parisi pare che avesse sbagliato i calcoli. E lui pose una famosa questione di fiducia su una questione importante e gli mancarono due voti, tre voti, e dovette dimettersi. Perché quando il governo pone la questione di fiducia, pone la sua esistenza in gioco. Vedete? E lo fa soltanto perché ha pesanti vantaggi procedurali. Questa è una cosa che alle sue teste di giurisprudenza non va giù. Mi ricordo come tanto quando voglio fare del male, dico, ma perché ho la questione di fiducia? Per verificare se c'è ancora la fiducia. Caro, mi vuoi ancora bene? È la classica domanda che non si fa. Perché se risponde sì, era pacifico. Se risponde no, ragazzi, ma che perché sarebbe stato? governo non è fatto da gente sentimentale che ogni tanto dice non mi vorrà ancora bene il Parlamento, la seduta del Parlamento ce l'ha. Vorrei sapere se il Parlamento ha ancora fiducia in me, pensando che tenesse un applauso. Non è così che si muove, il governo che la forza e poi la persona di fiducia, la folla, sta forzando il gioco del Parlamento, sta forzando il gioco del Parlamento e sta dicendo al Parlamento guarda che tu adesso voti, ma voti sul governo e se tu mi dici di no, io sono costretto a dimettermi. E questa è una responsabilità che tu parlamentare, compreso quelli di Pietro e quelli di Mastella, ti prendi personalmente, ti alzi e dici nome Roberto Bin, voto no. Sapendo che di prendere responsabilità con gli elettori ha fatto cadere il governo. Capite cosa serve votare questa questione di fiducia? È questo. Questo tra l'altro avviene con una pausa di riflessione e ha un'altra motivazione. La pausa di riflessione, le motivazioni, voi non ci crederete, ma derivano tutte quante da un testo fondamentale del diritto costituzionale che è Robin Hood. Si trova anche in cassetta. La terminologia parlamentare deriva da Robin Hood, tanto è vero che si dice che siamo come nella foresta di Sherwood, passa alte da diligenza, sembra più una zucca, ma qui ci sarebbe un cavallo con quattro zappe, ecco, dentro c'era Re Giovanni. Allora il problema è come fa a attraversare il governo, che sarebbe Re Giovanni anche per questioni fiscali, attraverso la foresta di Sherwood senza assalta diligenza e franchi tiratori. Sono franchi tiratori, sono i termini che si usano nel linguaggio parlamentare, non solo italiano, da dirlo in inglese, e derivano proprio dal problema di Robin Hood, della foresta di Sherwood. Gli assalti a diligenza sono i tentativi di far saltare la legge molto tempo. C'è la fondamentale partita di calcio in Italia contro le Isole Felici. I deputati sono alla buretta a guardare la partita, l'opposizione controlla e scopre di essere contro i voti di maggioranza. Proposta di emendamento o propone la mozione di fiducia. La mozione di fiducia. Se fosse possibile votare in quel momento, il governo d'Italia durerebbe 3 giorni. Perché è normale che nei lavori parlamentari, anche per una questione proprio di prostatica, insomma, di sistema urinario, può capitare che per una questione proprio di reconotti il governo sia minoranza. Fisicamente ci sono più deputati dell'opposizione che quella della maggioranza, da cui il voto del pianista. Il voto del pianista deriva proprio per garantire comunque il governo di avere la maggioranza, magari con il polipo che si tentacolizza lungo i banchi. Allora immaginate se fosse possibile far basare il voto di sfiducia da una situazione del genere. Segna l'Italia, crolla il governo. Saremo delle situazioni del genere. Allora, per evitare gli assalti alla diligenza, sia quando viene presentata la mozione di fiducia del governo, sia quando il governo pone la questione di fiducia, c'è una pausa di riflessione. Si sospende la seduta e la si aggiorna in modo di dare il tempo alla maggioranza di compattarsi, fare le loro verifiche e presentarsi in aula contro gli assalti alla dirigenza. Poi c'è il problema di come evitare i franchi tiratori, sono l'arco, e questa è la freccia. Franchi tiratori che stanno nel bosco. E sono franchi tiratori perché si chiamano così franchi tiratori perché erano franchi, cioè non si riusciva a beccarli. Se si potesse fare il franco tiratore nel voto segreto, voi capite che tutte le manovre potrebbero possibili. Ricordate quando eletto a Franco Marini? Francesco Marini, Marino Francesco, Marino, no? Erano tutti, erano voti segreti, ovviamente perché il voto sulle persone è sempre segreto. Ed era un modo per fare il franco tiratore, cioè evitare che passasse le prime votazioni per dare dei segnali, mobili segnali, mobili individui, evidentemente, no? Allora l'appello nominale serve proprio per far chiamare fuori Robin Hood, presente, no. E di parla. una famosa barzelletta dei soldati tedeschi per i terapiaci italiani. Capite? Sono vecchie regole che risalgono alla storia delle assemblee, tanto magari dei nomi così evocativi. Allora il governo c'è la possibilità di intervenire in questa fase ponendo la questione di fiducia, ed è quello che oggi si sta dibattendo sulla legge finanziaria. Quando voi sentite le solite rotti figuri che dicono il governo vorrebbe evitare di mettere la questione di fiducia e l'opposizione che dice se il governo pone la fiducia noi scendiamo in piazza, stanno discutendo di questo, perché tutte le ultime finanziarie sono passate soltanto con i voti di fiducia. C'è l'opposizione che dice, adesso dice, voglio vedere se il governo pone la questione di fiducia sulla legge finanziaria. Non lo fatto. Anzi, hanno fatto molto di peggio. E ci hanno fatto questo. Hanno aspettato, che farà anche questo governo, secondo, hanno aspettato che la Commissione discutesse il testo della legge finanziaria. Poi la legge finanziaria arriva alla Camera. Quando arriva la Camera e comincia la discussione articolo per articolo, per cui dai banchi dell'opposizione ore e ore di insulti, il governo arriva bello e limpido come il sole e fa un emendamento, anzi fa un maxi emendamento. Questo maxi emendamento è l'intera legge finanziaria. La legge finanziaria del 2006, approvata nel dicembre del 2005, è fatta da un unico articolo di 650 e passa commi. Non sto mica scherzando. Io avevo dovuto anche impugnare per la regione Emilia Romagna, sono pazzo. Anche perché un articolo, un comma, fa conto, mi pare 259-279, finiva una piccola parte di questo decreto finanziario, che era un decreto delegato che non aveva portato legge finanziaria e che riguardava le concessioni idroelettriche, cioè dire, hanno preso un testo di legge autonomo e l'hanno messo dentro nella legge finanziaria come commi dello stesso unico articolo, solo che l'ultimo di questi articoli diceva che le disposizioni della presente legge costituiscono per guardare le regioni, e non si sono accorti che a questo punto diventava un articolo messo in mezzo alla legge finanziaria che diceva che tutte le disposizioni della legge finanziaria costituivano un limite per le regioni. Era una follia, ma nella fretta non si sono accorti. E questa operazione è servita perché, ponendo il maxi emendamento in fase di discussione degli emendamenti, cioè a un certo punto qui, tutta la discussione sugli emendamenti si è bloccata e si ha votato l'emendamento del governo con discussione sul singolo, sul solo emendamento, articolo 1, 600 e passa i commi. La legge finanziaria è fatta di solito di alcune centinaia di articoli e si vota articolo per articolo. Allora l'articolo unico, il più ultimo riguarda la prima casa, l'articolo 13 riguarda i fondi per lo spettacolo, l'articolo 52 riguarda i buoni scuola, l'articolo 700 riguarda il pubblico impiego. E voi capite che ogni articolo è oggetto di apposite tutori in commissione con le commissioni collegate, è oggetto di discussione, perché uno può essere d'accordo a tagliare i fondi per la scuola, ma non a tagliare i fondi che so io per le bande musicali. Se il governo presenta un suo emendamento che contiene tutta la legge finanziaria di scritta, la discussione non si fa più articolo per articolo, perché l'articolo è unico. Si discute di tutta la manovra finanziaria in un'unica discussione e con un unico voto. E se passa il voto, se non passa il voto, il governo se ne va. Se passa il voto, la finanziaria è approvata. Capite? E così si è trovata la finanziaria 2006, la finanziaria 2005, la finanziaria 2004. Io nel 2003-2002 mi ricordo il merito, ma non mi ricordo più se è stata fatta così, ma temo di sì. Ma anche le finanziarie del centro-sinistra, mi ricordo la finanziaria Prodi, che è stato il primo Prodi a fare questa operazione, e c'è una finanziaria di articoli 3, ognuna con 250-270% commi. Per cui è un'abitudine inveterata del nostro Parlamento, anche del nostro governo, con la compiacenza del Presidente della Camera, che accetta di mettere in discussione un emendamento del genere, mentre il regolamento parlamentare non dovrebbe consentirlo, proprio perché coarta la libertà di voto. Vedete come gioca il Presidente della Camera? E come il diritto parlamentare finisce con un essere diritto e come i regolamenti parlamentari non sono più regole rispettate perché si possono derogare, ormai è un principio questo, che ormai è una prassi. Il Presidente del Senato, se mai darà adito a questa prassi, a questa soluzione, dirà che è ormai prassi del Parlamento italiano di massimi emendamenti. Ma è una prassi assolutamente abusiva, che lo faccio facendo adesso, questa sinistra, è assolutamente abusiva. È la distruzione della legalità dei lavori parlamentari e della stessa logica del sistema parlamentare. Oh,